siamo sul vostro programma di salute e cura preferito. Ma che programma sia congiunzione lo sapete già, quindi ci teniamo soltanto a ricordarvi i numeri della radio a cui potete scriverci nel breve lasso di tempo che ci rimane dopo questi problemi tecnici. Messaggio al 346-6673-263 e telefonata allo 011-2495-669. E iniziamo questa puntata dando la nostra solidarietà ai lavoratori Sicobas che ieri sono stati oggetto di una sequela di sfighe che si chiamano Questura delle varie città. Allora, Piacenza, abbiamo 25 operai della TNT di cui avevamo fatto la diretta qualche settimana fa che sono stati portati in questura dopo le perquisizioni al loro domicilio e Carlo e Arafat si trovano tuttora ai domiciliari con la ridicola accusa di resistenza aggravata. E ricordiamo anche che in quell'occasione lo sciopero ha dato i suoi frutti, quella vertenza è stata vinta e questo non può che essere la ripicchetta della questura di Piacenza. E sempre in tema le fortune dei Sicobas di questi giorni, ci spostiamo anche a Prato, da dove avrete già sentito delle dirette. Prato ieri hanno caricato il picchetto dei lavoratori che scioperavano ormai da 60 giorni davanti alla Texprint. Scusate, in realtà non è che scioperavano, scioperano ancora, perché nonostante tre tentativi di sgombero molto violenti da parte della polizia, di cui potete trovare le ripugnanti immagini su tutti i social, loro resistono ancora, protestano contro le condizioni disumane di sfruttamento a cui l'azienda Texprint li sottopone in accordo con le mafie che fanno affari in quella zona pieno di poli logistici e del tessile. I lavoratori richiedono di lavorare nel rispetto del contratto nazionale per 8 ore e 5 giorni anziché 12 ore tutti i giorni. E seguite la pagina Sicobas Prato e Firenze, da cui nei prossimi giorni partiranno delle iniziative di solidarietà e per supportare questo picchetto. Adesso vi mandiamo un pezzo. Ok, vi mandiamo un pezzo.
Luopo rista kuuluu se polkanta, jalkani pokkii kukkatti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se julkka. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Sain yli putta, tappu däppyt, tikkut hiljalleen. Ievan suu oli vehnää, sellä koimme se tonne toivotti. Pee oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tällä paikoo märkyy saattaa, sillä kun askoo laijasta laitaa. Saivi lipput, tappu, tappu, tähdyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammaarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä paikoo ämmät haittaa, sillä kun askoo laijasta laitaa. Saivi lipput, tappu, tappu, tähdyt, tipput hiljalleen. Hilipati hilipati, jali tuli jallaa, tili tuli jallaa, tili tuli jallaa, hilipati hilipati, jali tuli jallaa, tili tuli jallaa, hilipati hilipati, jali tuli jallaa, tili tuli jallaa, hilipati hilipati, Siellä oli lystiä soiton jälkeen, sain minä kerran sykkyteen. Otti komentini ämmäseriitel ja Eeva jo alakon nykyteen. Minä sanon Eevalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hiljasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalle. Muorille sano, jota tukkee suusien ruppesin tervetä stakkoomaan. Terveenä liäsetku korjoon luusia, mää sitä murjuus makkoomaan saa. Ei tätä paikoo hellyys, haittakoa, niin ja hukkii laijasta laitaa. Salivili hipput, sen minä sanoin, jota purra pitää, ei mua niin voi nielasta. Suot mä nää ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu mielestä.
Sillä ei tätä poikoo Kainuus haittaa, silloin kun tanssii laijasta laitaan. Salivili hipput, tupput, tappu, täppyt, tipput hiljalleen.
Ed eccoci su congiunzioni numero 27, passiamo quindi a raccontarvi un po' di che cosa parleremo oggi. È passato da poco l'8 marzo, quindi avremo una prima diretta da Cosenza. Ci faremo raccontare l'iniziativa dell'occupazione dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza da parte del collettivo Femmin in Lotta. Non è stata l'unica iniziativa di questo tipo, infatti anche a Catania, sempre nei giorni precedenti l'8 marzo, le attiviste di Non Una Di Meno hanno occupato simbolicamente l'ospedale Santo Bambino, chiamando quindi allo sciopero dell'8. Si parla dunque di ospedali e presidi sanitari lasciati all'abbandono all'interno di una situazione di gestione della pandemia globale chiaramente in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda determinati territori, e ovviamente ci sono dei soggetti che molto più di altri sono colpiti in questo caso quando si tratta di salute e quando si tratta di cura. Prima di passare alla prima diretta vi mandiamo un pezzo e poi ritorniamo su congiunzioni.
to smile. If I catch fire, then I'll change my aim. Throw my troubles at the world again. All my troubles on a burning pile. I'll lift up and I'll start to smile. If I catch fire, then I'll take my turn to burn and burn and burn.
E rieccoci su Congiunzioni, siamo in diretta con Caterina del collettivo Femmine in Lotta di Cosenza. Ci senti?
Sì, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, grazie di essere qui con noi. Allora, ti chiamiamo perché abbiamo visto, abbiamo seguito, insomma, le varie vicende di questi giorni lì da voi e volevamo appunto saperne un po' di più, se ci puoi raccontare cosa è successo appunto dall'occupazione del tetto dell'azienda sanitaria provinciale.
Sì, allora, noi abbiamo occupato la sede, una delle sedi dell'ASP provinciale, perché in particolare abbiamo scelto anche l'occasione dell'8 marzo, in quanto appunto essendo un collettivo intersezionale crediamo che le varie problematiche siano comunque collegate tra di loro e ci interessiamo molto al territorio, in particolare al diritto alla salute. Questa occupazione, in cui tra l'altro una struttura in cui risiedeva la prima sede dell'USCA per quanto riguarda Cosenza, che è stata sede, è stata oggetto di uno scandalo nazionale in quanto fatiscente e non efficiente. E questa occupazione comunque è durata 3 giorni e ci ha portato ad avere oggi un incontro con il commissario alla sanità calabrese Guido Longo. Infatti mi beccate in un momento di molta amarezza, perché questo incontro è stato pessimo. Abbiamo trovato una persona.
Caterina, scusa, ti disturbo un attimo solo perché c'è uno strano riverbero ghost alle tue spalle, quindi non so, magari si può. Cioè non so dove ti trovi, comunque proviamo magari.
Ma più che altro sentivo anche le vostre voci. Vabbè, comunque io purtroppo sono ancora qui vicino alla cittadella regionale, quindi c'è vento, mi sono un po' isolata.
Ok, vai.
Spero che si senta.
Sì,
adesso?
Sì, un po' meglio, grazie.
Niente, sostanzialmente abbiamo trovato un commissario che nega le problematiche che gli abbiamo sottoposto. In particolare la sanità calabrese, che da oltre 10 anni è commissariata, e c'è un piano di rientro che anziché riallocare le risorse e comunque ridistribuire, cioè diminuire, far diminuire il debito, in realtà l'ha fatto solo aumentare, e continuiamo ad avere sempre più strutture chiuse, sempre meno personale, e abbiamo trovato un commissario che rispetto a questo prima ha negato le cose, anche per quanto riguarda il piano vaccinale che lui stesso ha redatto in maniera assolutamente poco logica, e lui stesso non sta rispettando. E adesso ci mobiliteremo ulteriormente scegliendo il da farsi anche con le altre realtà calabresi, in particolare cosentine, perché per fortuna su questo abbiamo un'ampia rete.
Ok.
Non ci fermeremo qui, noi all'osso delle cose vogliamo la dimissione, le dimissioni di quest'altro commissario. Ovviamente sappiamo che il commissariamento non finirà domani, però il nostro obiettivo è quello di risanare un po' la situazione e smetterla proprio con il commissariamento, perché di questi, magari fossero tecnici alla fine, di questi prefetti che non hanno competenza alcuna sulla sanità, siamo abbastanza stanchi e stanche.
Certo.
Va bene, allora noi ti ringraziamo molto per questo aggiornamento e speriamo di risentirvi presto sulle nostre frequenze.
Io ringrazio voi e mi scuso per le varie problematiche, insomma, il Catanzaro purtroppo è pieno di vento. Non abbiamo ospedali ma abbiamo vento, sì. Diritto alla salute negato ma ventilato.
Va bene, grazie mille ancora.
Grazie,
a presto, bacio, ciao. Ciao.
Thank you.
Rieccoci su Congiunzioni, sono le 3:03. Dopo essere stati a Cosenza nel mezzo di un concerto di cristalli suonati dal vento, ritorniamo con una diretta dall'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna, soprattutto perché l'8 marzo c'è stato un regalo dell'ASL di Bologna alle donne, ovvero è stato chiuso il punto nascita dell'ospedale di Bentivoglio per destinare letti e specialisti all'emergenza Covid, che evidentemente non potevano essere locati da nessun'altra parte. Quindi insomma una notizia assolutamente sconfortante, e poi datata l'8 marzo, della serie sia il danno che la beffa. Comunque adesso sentiremo una compagna da Bologna che ci racconterà un po' come vanno le cose lì, quindi restate collegate che adesso la chiamiamo.
Rieccoci in diretta, siamo in collegamento con Lavinia da Bologna, appunto dell'Assemblea per la Salute del Territorio. Lavinia, ci senti?
Ciao, sì, sono qua, ciao a tutti.
Ciao, grazie di essere qui con noi. Allora, intanto volevamo un po' capire insieme a te. Abbiamo introdotto dicendo appunto questa notizia della chiusura del punto nascite a Bologna per farne diciamo uno spazio Covid, e quindi volevamo capire un po' con te qual è la situazione sanitaria al momento nel vostro territorio, ecco.
Allora, la nostra situazione è precipitata, cioè nel senso che abbiamo avuto 3 settimane a febbraio, da inizio febbraio fino a circa il 20 febbraio, di zona gialla, e improvvisamente l'allerta è salita molto perché i casi sono aumentati in maniera esponenziale dopo questo periodo. Inizialmente c'è stato un po' di titubanza nell'inserire subito delle restrizioni chiare, nel senso che siamo diventati zona arancione scuro, è stato coniato questo nuovo tipo di restrizione dal nostro presidente di regione, che insomma ha lasciato appunto un po' in dubbio su come a che cosa ci stessimo affacciando, nel senso che proprio in quei giorni lì si addirittura parlava di riaprire i ristoranti alla sera, erano queste le tematiche che si dicevano, quindi era come avere un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Si diceva che la situazione stava peggiorando, però si davano anche degli spiragli di speranza. Okay. E poi invece è saltato fuori che dalla settimana scorsa gli ospedali sono in grave emergenza, nel senso che le terapie intensive sono praticamente piene,
sì.
I ricoveri sono aumentati tantissimo, tra l'altro la popolazione appunto che accede all'ospedale adesso è più giovane.
Okay, certo.
E quindi insomma ci sono queste novità qua. E siamo tornati in zona rossa da una settimana e vabbè, comunque le restrizioni erano abbastanza contraddittorie, nel senso che quando si era in zona arancione il fatto di potersi muovere soltanto per lavoro e salute oppure per necessità, senza che queste necessità fossero ben chiare, nel senso che i negozi erano aperti, quindi la necessità di andare a spendere e consumare era garantita, però invece se dovevi andare a trovare un parente, un amico, questo non lo potevi fare ovviamente.
Certo.
Quindi vediamo bene quali sono le mire e le cose garantite e quali no, ovvero finché fai girare l'economia va bene, e soprattutto loro non mettendo la zona rossa possono non garantire i ristori, quindi insomma diciamo che si coprono le spalle in questo modo, ma la situazione sanitaria non migliora, anzi.
Certo.
Siamo in una situazione veramente disperata, tanto che appunto un ospedale come quello di Bentivoglio, che per chi non avesse presente un po' la geografia di Bologna, è dislocato, a differenza degli altri due ospedali che sono il Maggiore e il Sant'Orsola che sono in città, Bentivoglio è un ospedale che è dislocato nella zona pianura,
okay.
Nella zona nord di Bologna, quindi insomma copre tutte le esigenze di quella zona che comunque è ben distante da Bologna, vuol dire spostarsi anche di mezz'ora di macchina, 40 minuti di macchina per arrivare fino in città, quindi sicuramente questo problema qua è grave anche dal punto di vista logistico.
Guarda, ti interrompo solo un attimo perché sentiamo veramente la linea disturbatissima, credo sia un problema nostro, volevo sapere se tu in qualche modo riesci a sentire o se anche tu non senti niente per colpa di queste interferenze.
Sento delle interferenze.
Okay, sappi che è tutto normale, però okay. Non sappiamo come risolvere al momento questa cosa qua e ci scusiamo, ecco. E niente, comunque vabbè, sì, la situazione non è delle migliori e sicuramente diciamo può anche essere vista un po' come un'anticipazione di quella che sarà la situazione a catena poi in tutta un'altra serie di regioni in cui appunto queste misure non si capiscono, stentano a essere prese con un certo buon senso anche solo e quindi insomma staremo a vedere. In questo contesto qua quindi nasce diciamo questa assemblea per la salute del territorio di cui fai parte e niente, quindi volevamo chiederti appunto come è nata questa iniziativa, di che cosa si occupa e chi insomma vi partecipa.
Allora, l'Assemblea per la Salute del Territorio nasce da un'attivazione di cittadine di un quartiere di Bologna che si chiama Corticella, un quartiere periferico dove la popolazione è nella maggior parte di anziani. E, a luglio, quando era appena concluso insomma, il picco Covid, ma comunque si sapeva bene che la situazione non era risolta e si parlava già di aspettarsi dei peggioramenti dopo l'estate. Cos'è successo? Un poliambulatorio che comunque già da anni viveva di continui tagli e quindi di diminuzione del servizio è stato completamente chiuso. Questa cosa qua è suonata ancora più contraddittoria, appunto per il fatto che la pandemia ci aveva proprio insegnato quanto era importante avere a disposizione dei servizi vicini, di prossimità, dislocati sul territorio, facilmente raggiungibili da una popolazione che, appunto, essendo magari anziana, difficilmente può prendere la macchina oppure spostarsi in autobus.
Certo.
Quindi diciamo che da un post su Facebook di un partecipante a un gruppo di quartiere si è sollevata molta indignazione e c'è stata la richiesta, appunto, di costituire, insomma, questa assemblea per parlarsi e vedere che cosa si poteva fare.
Ho capito.
Riguardo al quartiere, insomma, siamo riusciti con una raccolta firme ad avere un consiglio di quartiere aperto con il presidente del quartiere e le dirigenze di ASL, su cui siamo riusciti a fare pressione, e diciamo che i servizi base come l'ambulatorio per le medicazioni e le iniezioni e un punto prelievi e il CUP sono stati riaperti, quindi diciamo per quello siamo contenti.
Ottimo.
Però sicuramente ci siamo resi conto che il problema non era soltanto del nostro quartiere, perché venivano all'assemblea anche gente da altri quartieri che dicevano: guarda, ci troviamo nella stessa situazione, dobbiamo assolutamente prendere parola su questa cosa a livello cittadino. E quindi l'assemblea si è allargata anche a livello cittadino e adesso siamo quello che siamo, abbiamo fatto dei presidi fuori dall'ospedale maggiore, ci siamo
okay.
legati comunque a un sacco di professionisti sanitari che stanno vivendo, tra l'altro, adesso veramente una situazione terribile, perché lo stress da pandemia è altissimo, perché un conto era affrontare la prima ondata in cui era appunto l'inizio e nonostante comunque da prima si viveva una continua emergenza, questa cosa qua era nuova e le forze si trovavano, ma dopo un anno in cui si sta tirando la corda per appunto cercare di risolvere questo problema, questa ondata qua si vede veramente sui professionisti sanitari una stanchezza.
Certo, è ancora una... più difficile.
Sì, sì. E tra l'altro anche è stato un problema su questa chiusura del punto nascita di Bentivoglio, perché tra l'altro il giorno prima che succedesse, che venisse decisa questa chiusura, i lavoratori erano in assemblea, erano a confronto proprio con la regione mm-hmm. per chiedere più assunzioni, perché già si stava facendo fatica, già non c'era abbastanza personale per gestire la situazione, continui cambi turni, continui cambi di reparto, insomma un sistema proprio allo sbaraglio, e in questo momento di confronto che hanno avuto con la regione nessuno è stato informato di quali erano le prospettive sull'ospedale di Bentivoglio. Il giorno dopo gli operatori hanno avuto la notizia di questo spostamento, quindi ostetriche, anestesisti e altri professionisti che lavoravano nel reparto hanno saputo che il reparto andava chiuso, i posti letto che erano all'interno dell'ospedale di Bentivoglio andavano riservati al Covid, e le pratiche sono state spostate all'ospedale maggiore, dove rinforzano il reparto di ostetrici dell'ospedale maggiore, e gli altri vengono utilizzati poi nei reparti Covid di Bentivoglio.
Mm-hmm. Ho capito. Senti, abbiamo visto che c'è un appello per un incontro allargato, che sarà il 28 marzo, organizzato dalla vostra assemblea, che si basa, diciamo, su tre punti principali. Se vuoi appunto raccontarci, approfondire un po' di più quali sono queste rivendicazioni e quali sono, insomma, un po' gli assi principali su cui secondo voi occorrerebbe dare maggiore attenzione per provare, insomma, a risolvere, organizzandosi insieme, un po' questa situazione.
Sicuramente l'idea di questo convegno nasce dal bisogno di costruire collettivamente dei saperi e dei controsaperi di parte, appunto anche per riuscire a schierarsi e ad avere delle conoscenze che siano diverse rispetto a quelle che ci vengono date da fuori, che appunto sono completamente nebulose, non chiare. Un giorno si dice una cosa, un giorno si dice un'altra, nessuno riesce, le persone senza appunto la conoscenza giusta di che cosa si sta affrontando fanno fatica anche a prendere delle decisioni, a prendere parte, parola di una gestione collettiva della comunità e della questione della pandemia. E da questo bisogno abbiamo pensato appunto di creare questa giornata in cui vogliamo che ci si confronti appunto tra realtà sociali che si sono attivate anche per venire incontro alla popolazione e prendere parola sulla pandemia già da tempo, e confrontarsi sui percorsi e anche interagire con esperti, tra cui medici, epidemiologi, infettivologi, antropologi, sociologi. Abbiamo un sacco di adesioni al convegno per avere anche qualche nozione in più tecnica su che cosa sta succedendo. Saranno presenti anche dei sindacati, degli operatori sanitari, e quindi appunto è stato organizzato in queste tre sessioni che tu dicevi. La sessione è chiamata Vaccino Bene Comune, che appunto vedrà il confronto tra specialisti di quest'ambito e in realtà che si stanno occupando di campagne per richiedere richiedere che vengano tolti i brevetti ai vaccini per fare in modo che la gestione del piano vaccinale non sia sotto scacco appunto delle speculazioni delle grandi case farmaceutiche, ma che il vaccino sia disponibile per tutti e non dipendente da questione di profitto e di denaro, anche perché sappiamo bene che per raggiungere un'immunità di gregge bisogna vaccinarsi tutti nello stesso momento. Chiaro. Non si può vaccinare una parte della popolazione mondiale e l'altra lasciarla a se stessa, e quindi ci confronteremo appunto riguardo appunto sicuramente anche a cos'è questa pandemia, cosa vuol dire sindemia, anche questo termine che tra l'altro è il titolo del convegno, penso che vada approfondito, vadano create delle conoscenze a riguardo. Non è soltanto una malattia infettiva, ma è una situazione causata da un sistema ben più ampio di fallimento. E una seconda sessione che lega salute e sistema sanitario, e chiacchiereremo della storia del sistema sanitario, come lo abbiamo ora, quali sono stati i cambiamenti, e anche ci faremo raccontare appunto da sindacati e lavoratori cosa vuol dire vivere il sistema sanitario che abbiamo adesso e quali sono le possibilità di cambiamento che possono realmente creare una salute territoriale e di prossimità che vada incontro ai bisogni della popolazione e non ai profitti dei privati. La terza sessione invece è quella in cui ci si confronterà appunto tra realtà territoriali per riuscire a creare un nuovo concetto di salute, in cui la salute non sia vista soltanto come un fine, ma un mezzo per vivere la vita in un contesto migliore, considerandola anche come determinata da una serie di fattori che non sono soltanto biologici, dipendenti dall'individuo, ma che inseriscono la salute all'interno di un sistema di determinanti che sono ecologici, sociali, economici e politici.
Certo.
Quindi anche con uno sguardo appunto a tutto la problematica della crisi ambientale, la problematica di tutte le marginalità che vivono questa società e che hanno un accesso differenziato alla salute.
Certo. Va bene, Lavinia, noi ti ringraziamo molto, è sicuramente molto interessante e probabilmente appunto avremo il piacere anche di partecipare e niente, ci scusiamo per le interferenze e ti salutiamo e a presto.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao.
Ciao, ciao.
Тебя в ночи. Ты не отвечаешь больше на мои звонки. Каждый вечер оставляю под подушкой зуб. Умоляю небеса назад тебя вернуть. Я была хорошей, а плохой я не была. И всю жизнь как паинька по правилам жила. Надоело плакать, надоело мне страдать. Все равно не выйдет свою смерть предугадать.
Congiunzioni fantasma dalle nostre dirette per riportarci in vita, qua c'è da cambiare qualche attrezzo, qualche infrastruttura radiofonica, quindi insomma vi rimandiamo alla campagna di donazioni di Radio Blackout, trovate tutti gli estremi sul sito www.radioblackout.org. Ma niente, potete pagare sia con PayPal sia con Mastercard, insomma l'importante è che arrivi qualcosa in maniera tale che qua avremo meno dirette disturbate, perlomeno le dirette.
E sulla scia delle pubblicità Ricordiamo a tutti e tutte che questo sabato alle ore 15 ci sarà un'assemblea pubblica presso i giardini Madre Teresa di Calcutta davanti alla circoscrizione 7, quindi circoscrizione che riguarda il nostro quartiere, e sarà una giornata, in realtà una giornata intera dedicata a quella che è la salute, l'accesso alla salute per quanto riguarda la sanità territoriale, come dicevamo, uno dei punti deboli nella catena di gestione del virus, ma che prima del Covid allo stesso modo aveva già qualche problema. Questa assemblea è organizzata dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide, infatti ci sarà anche un insomma la presentazione di quello che è anche il progetto che si sta costruendo per la riapertura di questo ospedale in quartiere. Ma soprattutto ci saranno anche molti momenti e incontri informativi con la presenza di molte realtà che di salute, insomma, ne hanno esperienza diretta, perché si stanno organizzando anche dal basso per in qualche modo riuscire a affrontare quello che è il tema della salute da un punto di vista diverso, da un approccio che non sia quello classicamente inteso vado all'ospedale e faccio riparare il mio corpo. E saremo anche noi presenti con congiunzioni mobile, e quindi ci troverete ai giardini per insomma riprendere, ma soprattutto far ascoltare e trasmettere in diretta tutto quello che accadrà durante questa giornata ricchissima.
E adesso proveremo a mandare un'altra diretta con un raffinato sistema di cavi, leve e pulsanti, quindi restate connessi. Se non sentite niente, restate connessi lo stesso, troveremo una maniera. Ricordiamo che adesso intervisteremo la traduttrice del manifesto della cura, che per chi non l'ha ancora letto non c'è problema, nel senso che ci faremo spiegare tutto da lei, quindi insomma ora via il pezzo, carichiamoci un po' e poi torniamo con il manifesto della cura. Interrompiamo un attimo il pompone perché ci è arrivata una notizia che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio probabilmente stavano aspettando, ovvero hanno smesso di utilizzare in Italia i vaccini AstraZeneca in via precauzionale. Vabbè, allora il titolo recita inchiesta su vittime sospette, però sappiamo benissimo quanto i rotocalchi amino lo splatter, quindi insomma diciamo che non vogliamo seminare il panico da queste frequenze. Si parla di problemi di coagulazione al sangue e quindi la sospensione del vaccino in 7 paesi, tra cui si citano soltanto Danimarca, Norvegia e Islanda, quindi hanno contato solo quelli al nord e vabbè adesso anche l'Italia. Comunque noi adesso non abbiamo delle notizie più specifiche, se ci arriveranno le manderemo volentieri. E niente, torniamo con la nostra musica, la nostra diretta, la nostra benevolenza. Siamo tornate in diretta su Congiunzioni per parlare del manifesto della cura con una delle traduttrici che speriamo che sia con noi, Gaia. Gaia, no? Oh. Ok, Gaia. Niente. Ah, aspetta. Gaia. Niente. Allora, siamo tornate in diretta con Gaia che dovrebbe esserci.
Eccomi.
Ciao,
eccomi.
Gaia.
Mi sentite?
Sì, ciao.
Eccoci.
Che bello sentirti.
Piacere anche per me.
Ciao, sei su Congiunzioni, programma di salute e problemi tecnici. Senti, allora, tu sei una delle traduttrici del Manifesto della Cura.
Sì, che insieme a Mari Moise.
Insieme a Mari Moise, che è uscito per Alegre adesso a marzo.
Esatto.
Diciamo che noi non l'abbiamo letto, abbiamo trovato interessante, diciamo, quando abbiamo visto che era uscito l'abbiamo trovato interessante, però volevamo un attimo intanto introdurlo nei suoi contenuti essenziali, diciamo, anche all'ascoltatore e alle ascoltatrici.
Certo, va bene, possiamo iniziare dicendo che il Manifesto della Cura è stato scritto da un collettivo inglese, The Care Collective, che appunto sta lavorando dal 2017 su questi temi e che ultimamente, di fronte anche alla crisi della cura innescata dalla pandemia, ha sentito la necessità di scrivere un manifesto e quindi di mettere per iscritto quel lavoro di ricerca che stava portando avanti ormai da tanto tempo. Il Manifesto della Cura parte dal presupposto che il mondo in cui viviamo oggi è dominato dall'incuria e quindi il sistema che ci governa, che è il sistema capitalista e soprattutto nella sua forma neoliberista, è un sistema che promuove l'incuria e l'incuria degli uni verso gli altri, verso il pianeta, perché di fatto mercifica quello che è una delle pietre angolari del vivere insieme, che è appunto la cura e il lavoro di cura. Rende la cura una merce che può essere comprata e venduta, qualcosa che si può permettere soltanto chi ha i soldi, appunto. La relega, come succedeva prima, come succede da secoli, soprattutto al lavoro femminile, e la razzializza, e quindi le categorie di lavoratori e lavoratrici che si occupano della cura sono spesso le ultime e gli ultimi in una scala di prestigio sociale e anche di retribuzione.
Sì.
Il manifesto ribalta tutto questo e propone un'alternativa mettendo la cura al centro e cercando di costruire un mondo che sia un mondo dove ci si prende cura dal microcosmo delle relazioni interpersonali fino al macrocosmo delle relazioni tra stati, tra economie e anche rispetto al nostro stesso pianeta. Fa tesoro di quella che è la tradizione dei movimenti femministi e ambientalisti e la fa diventare una visione sistematica, quindi produce un immaginario dove appunto la cura è al centro e tiene insieme un po' tutto.
Ok, ma quali sono i movimenti, i gruppi, le organizzazioni, le correnti, i pensieri da cui nasce questo Manifesto della Cura?
Ma è le suggestioni sono moltissime. Ovviamente dentro si parte dalla divisione della cura che fa John Tronto nei suoi scritti, che è appunto questo prendersi cura con, prendersi cura di e prendersi cura insieme a, che è un po' un modo per suddividere la cura in vari aspetti, perché quando parliamo di cura possiamo parlare di tante cose diverse e questo è un po' il quadro teorico che sta alla base, ma in generale quello che si può dire è che la cura qui viene intesa non solo come lavoro di cura e non solo come attività specifica, ma proprio come tutto ciò che permette all'essere umano di fiorire. Ecco, questo così l'ha definito ieri Lynn Segal, che è una delle autrici, coautrici e membro del Care Collective, nella prima presentazione che abbiamo fatto. Lei l'ha proprio definito così per dare appunto un riferimento del quadro teorico generale da cui prende le mosse il manifesto. Dopodiché i riferimenti sono tantissimi nel testo, anche a movimenti specifici, da ACT UP a Black Lives Matter, ovviamente tutto il movimento ambientalista, alle lotte degli indigeni, soprattutto nelle Americhe. Quindi diciamo i riferimenti specifici poi sono tanti.
Sì.
E i temi che tocca sono tantissimi, dal mutualismo agli spazi pubblici e così via. Quando dico che è una visione sistemica che tiene insieme un po' tutto, intendo questo.
Ma senti, come non so se questo aspetto viene menzionato all'interno del manifesto, ma come si fa a tenere insieme il lavoro e la cura, la propria quotidianità e la cura, la mancanza spesso di tempo libero e un approccio di cura con le cose, le persone, gli animali?
Beh, questo è proprio il presupposto da cui parte il libro, cioè che la crisi della cura è proprio questa, è la mancanza di tempo per prenderci cura gli uni degli altri, la mancanza di tempo da dedicare alla riproduzione sociale. Questo è valido soprattutto per i paesi ricchi, ma è valido anche per i paesi da cui provengono le persone che fanno parte della catena della cura, no? E quindi tutti quei lavoratori e le lavoratrici della cura, spesso immigrati, che appunto migrano nei paesi ricchi per svolgere lavori di cura e per supplire a questo deficit di cura a cui facevi riferimento tu, cioè la mancanza di tempo per prendersi cura gli uni degli altri, perché il neoliberismo, mercificando la cura, ci rende di fatto incapaci di cura. E quindi come si fa? Si fa innanzitutto diciamo, partendo dall'assunto e riconoscendo la necessità e il bisogno che ciascuno di noi ha di cura, quindi il fatto che siamo tutti bisognosi di cura e siamo tutti capaci di dare cura e di fornire cura non solo alle persone a cui vogliamo bene, ma anche agli estranei. E quindi l'idea è di ampliare i confini della cura e costruire una cura promiscua, che significa appunto indiscriminata, cioè la capacità di prendersi cura e avere cura anche degli estranei, anche delle persone più lontane da noi. E in questo senso...
Scusa, finisci, poi ti chiedo una cosa.
No, sì, dico, in questo senso costruire tutta una società attorno a questo principio e rafforzare le infrastrutture della cura, le comunità di cura, quindi partendo dal piccolo fino al grande, appunto, supplire a questo deficit modificando la società.
Ho capito, quindi la cura come una forza rivoluzionaria generalizzabile dal basso, no?
Sì, questa... sì, come dice...
E com'è che, diciamo, una visione del genere riesce a superare un approccio paternalistico e assistenzialista, che tra l'altro abbiamo visto essere molto forte in questo periodo cause Covid, sia per quanto riguarda quello che si chiedeva allo Stato, sia per quanto riguarda invece quello che facevano le realtà auto-organizzate, ovvero una sorta di mutuo aiuto alle persone che non riuscivano a appunto non riuscivano ad andare avanti, a sfamarsi, avevano bisogno di un appoggio che dal terzo settore tardava ad arrivare. Ecco, cioè, com'è che il manifesto della cura cerca di superare un po' questo impasse, che poi è un impasse che crea dipendenza fondamentalmente?
Certo, no, capisco quello che chiedi, ma diciamo che in un'ottica pienamente mutualistica l'assistenzialismo viene superato perché non c'è uno squilibrio di fondo, non c'è qualcuno che appunto solo dà e qualcuno che solo riceve, c'è una reciprocità, e questo è quello che fa superare l'aspetto paternalista e assistenzialista del dare e del ricevere cura, no? E per questo è un po' come dicevo prima, il fatto che tutti noi siamo capaci di dare cura, ma tutti noi siamo bisognosi di cura, e chi più chi meno, chi prima chi dopo, chi in un momento della vita, chi in un altro. E dunque il principio che veramente sta alla base di questo discorso è che una volta riconosciuto il quale, insomma, si riesce a superare questa prospettiva assistenzialista, è quello dell'interdipendenza, cioè appunto tutti abbiamo bisogno degli uni degli altri, e quindi non c'è in questo senso non c'è uno squilibrio, ma c'è un fare insieme, è un costruire insieme. Faccio un esempio, non c'è la raccolta di oggetti da destinare a da parte di chi ha più oggetti da destinare a chi ha meno oggetti, ma c'è, non so, l'ideazione o quantomeno la proposta di moltiplicare quelle che già esistono e si vengono chiamate biblioteche degli oggetti, cioè posti dove gli oggetti vengono messi a disposizione della comunità e tutti ne possono fare uso senza possederli, no? E quindi sono con idee di questo tipo che tentano di appunto superare una modalità di condivisione e di produzione anche che fino adesso abbiamo avuto, che si scardina quell'aspetto paternalista e assistenzialista a cui facevi riferimento.
Senti Gaia, ci chiedono di avere qualche informazione in più sul collettivo Care Collective e anche se magari ci vuoi dire brevemente perché tu e Maria avete ritenuto di tradurre questa cosa, che cosa vi ha spinto a farlo.
Sì, allora il Care Collective è composto da 5 studiosi di varia provenienza: Andreas Katsidakis, Jamie Hakim, Joe Litter, Catherine Rottenberg e Lynn Siegel. Ciascuno di loro si occupa di un aspetto diverso, di un campo di studi diverso, quindi hanno una visione, in questo senso hanno una visione ampia, un campo di ricerca così ampio, e appunto sono attivi dal 2017. Perché hanno sentito l'urgenza di riflettere sulla crisi della cura a cui stavano assistendo e che vedevano aggravarsi sempre di più. E, hanno deciso di dedicare appunto alla cura uno studio specifico che poi è sfociato nella stesura di questo manifesto. Questo manifesto ci è stato proposto per essere tradotto dalla studiosa Sara Farris, che infatti ne firma anche la prefazione. È stato proposto alla casa editrice Alegre, che ha subito accettato e ha affidato la traduzione appunto a Marie Moise e a me.
Sì, Sara Farris, lo ricordiamo per ascoltatore e ascoltatrice, anche l'autrice di Femonazionalismo, ovvero esatto, quel femminismo che aiuta ad incrementare le politiche securitarie.
Sì, esatto. Autrice di femonazionalismo, studiosa, che appunto per il manifesto del manifesto scrive la prefazione, mentre la postfazione è di Jennifer Guerra. Quindi, insomma, è stato un lavoro collettivo, non solo nasce come lavoro collettivo in Inghilterra, ma anche il lavoro di traduzione e di messa a punto di questo libro è stato veramente un lavoro collettivo, e anche per questo secondo me il libro è prezioso, è un esempio di cura reciproca anche la stessa stesura del libro.
Certo. Senti Gaia, noi dobbiamo salutarti perché oggi abbiamo avuto qualche inciampo e siamo in chiusura. Comunque grazie per averci
grazie
risposto alla fine, per esserti fatta trovare, e ci sentiamo prossimamente, o se insomma arriveranno curiosità rispetto a questo progetto te lo faremo sapere.
Certo, grazie a voi, grazie mille.
Ciao, buona giornata. Ciao.
Ciao.
Puntata difficoltosa giunge al termine. Vi invitiamo tutti a solidarietà ad Anna, Fabiola e a tutte e tutti i detenuti del carcere delle Vallette, che quest'oggi vedrà anche il flash mob davanti al carcere di Un Violador en tu Camino. Organizzato da Le Fumne contro il TAV e da Non Una di Meno Torino insieme alle Mamme in Piazza per la Libertà del Dissenso, che ogni settimana appunto si ritrovano sotto il carcere delle Vallette per portare solidarietà ad Anna, Fabiola e a tutte le altre detenute, che salutiamo calorosamente.
E ricordiamo, per chi non avesse già avuto abbastanza, che sabato saremo in diretta con le nostre rotelle dai giardini Madre Teresa di Calcutta in Corso Vercelli per l'evento sulla salute e la cura in quartiere organizzato dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide. Ringraziamo Black Milk che ci concede la sua prima ora di trasmissione, quindi vi ricordiamo che saremo là dalle 15 alle 16. Se volete passare a dire qualcosa che verrà trasmesso su questa radio, passate di lì dopo pranzo di sabato 13. Congiunzioni oggi giunge al termine. Doch in Keller ist noch mehr. Ah, 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 ah.